Dal fonografo al microsolco. Un programma curato e condotto da Sandro Alba e Massimo Dalvino.
Carissimi amici del discovolo.net, siamo arrivati a un nuovo appuntamento, un nuovo mese, inauguriamo novembre con una nuova puntata di Dal fonografo alla microsolco, naturalmente con Massimo Baldino che vi sta parlando e Sandro Alba che è qui al mio fianco.
Un caro saluto a tutti. Vogliamo dedicare un'intera trasmissione, mi sembra anche che sia doveroso, a Napoli, alla canzone partenopea. A Napoli e ai napoletani che continuano ad amare la canzone, la loro canzone d'origine, che ricalca le caratteristiche del loro territorio, le caratteristiche, diciamo così, proprio della loro natura passionale, sentimentale, poetica. Diciamo, non dimentichiamo che Napoli comunque è tutta una poesia, al di là di degli accadimenti strani che si verificano in questa città. Però Napoli, la sostanza, il cuore di Napoli, proprio vorrei spezzare una lancia proprio in questo senso, il cuore di Napoli è il cuore dell'Italia.
E allora partiamo con una canzone che è praticamente un inno, Santa Lucia Lontana, la versione di Beniamino Gigli, una incisione perfetta pur essendo datata 1929.
Portala battimento, portala sai lontano, quando la porta donna puritana, quando la vetra mente, o col voglio tombare, e ad una mezzo mare.
Oh!
cuore non va ricchezze, si è nata a Napoli, ce va a morire.
Santa Lucia Lontana, canzone di E. A. Mario, è importante ricordarlo Massimo, una delle più belle canzoni di E. A. Mario, e, interpretata in maniera splendida da Gigli, che pur non essendo napoletano però aveva nelle canzoni, nel modo di interpretare queste canzoni, aveva proprio l'approccio classico del cantante napoletano. Questo fa parte della sua genialità, perché oltre ad essere un grandissimo interprete lirico, era anche uno splendido cantante nelle canzoni napoletane. Ne vogliamo ascoltare un'altra, se non sbaglio ce l'abbiamo davanti.
Sì, facciamo un salto di 4 anni, una registrazione del 1933 con un'orchestra anche molto importante, perché è quella del Teatro alla Scala, diretta da Carlo Sabaino, ed è una canzone di De Curtis e Bovio, quindi due tra gli autori della musica partenopea, della canzone partenopea più importanti. Nell'ottobre del 1933 a Milano, per la Disco Grammofono, si incise questa A Canzone e Napoli.
Ecco, vorrei dire fare solo un piccolo raccordo tra le due canzoni. La prima si riferisce al fenomeno dell'emigrazione dovuta alla necessità di trovare un'occupazione che non si trovava, e quindi al dolore degli emigranti, dolore eterno, perché insomma non riguarda soltanto gli italiani, ed è attualissimo purtroppo ancora oggi, e si riferisce a tutti coloro che arrivano nel nostro paese, nella nostra nazione, nella speranza di poter fare una fortuna, e molto spesso invece si ritrovano sul marciapiedi, e questo succedeva anche allora per i nostri emigranti. Invece la seconda è un tipo di emigrazione, se vogliamo, di carattere sentimentale. Il protagonista fugge in America per dimenticare delle pene d'amore, però poi c'è un pentimento, se non sbaglio, nella canzone, c'è un ripensamento.
Va bene, allora diamo la corda, come si diceva una volta, e ascoltiamo anche questo 78 giri.
Non voglio più, no. io scorda e te.
In ogni epoca sono state partorite canzoni napoletane di grande successo, canzoni che poi hanno fatto il giro del mondo e che all'estero molto spesso si identifica la musica italiana proprio con la canzone napoletana, tanto per dire quanto questo filone sia stato importante, Sandro, sia importante, anche se ultimamente, ahimè, come tante cose, anche la canzone napoletana claudica parecchio.
Beh, claudica anche perché
mancano le manifestazioni, mancano le vetrine.
Napoli continua, so che continua comunque a curare il repertorio classico, è purtroppo che è rimasto circoscritto un po' proprio alla città, mentre negli anni passati era la canzone anche italiana, faceva parte proprio del repertorio, diciamo, della canzone all'italiana, la canzone napoletana. Poi non dimentichiamoci che è venuta meno una grande manifestazione come il Festival della Canzone Napoletana, per cui anche l'incentivo ad produrre nuove canzoni si è un po' calato.
Comunno che ci sta, più bella è sta città, e bella notte e giorno, d'autunno e vierno, d'estate.
Qua luna primavera, ecco la notte nera, ca quando esce la sera,
e stelle ci hanno sta. Tremando vergine all'oscurità,
e tanto lucido che stelle so, gelose loro,
gelose Napoli che è tutta una montagna d'oro.
Ma stelle Napoli più belle e limpide se lo può sapere, sosti brillante qua tu portam fronte a te, stuocchio che bruciano, che chiusa pizzano, guardando a me. Sosti brillante qua, tu portam fronte a te, stuocchio che bruciano, che chiusa picciano, guardando a me.
Che cosa può trovare più bella sta città?
Parlava parlavamo anche di questo tema che abbiamo voluto associare, quello dell'immigrazione, quello della lontananza dai propri affetti, dal proprio paese. Tema che è stato affrontato in varie epoche un po' da tutti, anche Totò, per esempio, ha scritto una canzone che in qualche modo si rifà a questo argomento.
Non potevamo dimenticarci di Totò, perché è uno di quei casi abbastanza strani. Totò sicuramente è immortale, però si è immortalato soprattutto nella sua professione di attore comico, mentre c'è una vena estremamente poetica in De Curtis che non è stata valorizzata, secondo me, come meritava. Non dimentichiamo che Totò ha scritto anche proprio dei libri di poesia.
Certo.
E è stato un compositore di canzoni bellissime.
Amava molto scrivere le canzoni, anche se ahimè poi fu ricordato e celebrato solo per la famosissima Mala Femmena, e mai valorizzato per tante altre cose che in realtà sono state incise, sono apparse nei negozi di dischi, cantati anche da protagonisti negli anni 50 molto conosciuti, come questa versione di una canzone di Totò cantata da Franco Ricci, uno dei nomi più importanti del panorama napoletano degli anni 50 e non solo napoletano.
Sì, Franco Ricci, che partecipò praticamente a tutti i festival della canzone napoletana, fu uno dei protagonisti proprio negli anni 50, era assolutamente applaudito e stimato come uno dei cantanti più importanti. Ci dirai il titolo della canzone. La canzone si riferisce sempre a un viaggio. Oggi parliamo proprio in particolare di questi viaggi fatti o per necessità di lavoro o per necessità di sentimento.
Questa volta ci si imbarca per amore e la canzone si chiama Lontana a te, con la splendida orchestra diretta dal maestro Gianmarco
Guarino.
Credo
che sia proprio ispirata questa canzone sia proprio una canzone ispirata, in quanto fra i tanti amori, ora è inutile, non vogliamo fare pettegolezzi o imbarcarci in questo tipo di argomenti, però credo che fu proprio il risultato di questo viaggio disperato di De Curtis, di Totò, alla ricerca di una lontananza per dimenticare un amore sfortunato, abbia prodotto poi alla fine una, secondo me, tra le più belle canzoni di Totò, che è questa.
Ma son barca da borda nu vapore, pomma scurda na brutta infamità, una femmina birbante senza cor, ma mi s'ingoppo punte e madanna, e mo castong in terra forastiera, lontano non l'avessa più pensà, i chiogne tutto giorno e quagna sera, ma dorma stanca morta da chiamà. Lontana a te, quanta malinconia, lontana a te, nierna non posso sta moro in e, come una malattia, mastruia in me, certa m'accidarrà, tu si felice o saccia, ma vo bene nate, e te scordate tutte vaso data a me. Gelosia lontana te, non posso più campare, vorria tornare a pomma di ciocore, poi giovinotta manta non torna, che la madorma in braccia nata d'amore, io mamma tu e se scordati già, non tutta piglia ca colpa non mi soia, quando è destino non so può cagnà, non c'è che fa si che stia crociatoia, porta la cuppa cienza e carità.
Dal fonografo al microsolco.
Si è vista fatta nata, quella che è fatta a me, stomma t'avesse accisa, e può sapere perché. Perché in coppa sta terra, femmina come a te, non c'è una sta mamma, onesta come me. Femmina, tu sei una mala femmina, che sto a chi è fatta chiamiera, lacrime infamità. Femmana, se tu peggio una vipera, mentre cata l'anima, non posso più campare. Femmana, se dolce come zucchero, però sta faccia d'angelo, ti serva panga a no, femmina, tu sia più bella, femmina, ti voglio bene t'odio, non ti posso scurdo. Una mala femmina, che sto a chi è fatta chiamiera, lacrime infamità. Femmina, se tu peggio una vipera, mentre saccata l'anima, non posso più campare. Femmina, si dolce come zucchero, però sta faccia d'angelo, ti serve panganna. Femmina, tu sia più bella, femmina, ti voglio bene t'odio.
Ecco Sandro, ma come mai Totò è ricordato sempre per Mala Femmina, per il film, perché è una bella canzone? Questo vorrei proprio il tuo parere personale. Perché effettivamente è una bella canzone, perché ci fu un film di grande successo che contribuì in qualche modo, no, ad incrementare la popolarità di questo disco. Perché Mala Femmina è considerata una delle canzoni italiane eterne?
Anche perché secondo me è più bella l'altra, quella che abbiamo appena ascoltato.
Quella che abbiamo ascoltato, sì. Prima, sì.
È più bella come testo, è più bella come armonia, come... non lo so, sono pareri. Ma la femmina ebbe un grandissimo successo probabilmente proprio perché ci fu il film, perché fu lanciata in un contesto particolare e credo che sia stata forse la prima canzone di Totò. Non ci fu un seguito, perché Totò compose altre bellissime canzoni in seguito, però non ci fu un seguito di questo tipo, non fu attribuito a Totò, diciamo così, la corona di anche di musicista e di autore di canzoni che meritava, nonché di poeta.
Sì, andò anche a Sanremo con alcune sue composizioni che furono scartate come Nemica, proprio con Franco Ricci, cioè ci sono state dei tentativi da parte di Totò di imporsi anche come autore, ma il pubblico poi l'ha sempre identificato in Mala Femmina. E questo è stato uno dei grandi crucci del Principe de Curtis.
Ma credo che non fosse l'unico ad avere questo tipo di crucci. Mi viene in mente Aldo Fabrizi, della vita di Aldo Fabrizi, che fu quello di non essere riconosciuto come regista e quello di non aver avuto la possibilità di potersi esprimere, certo, anche come creatore di cinema, non soltanto come, diciamo, spalla o bravissimo, splendido, stupendo comico. È stato sfruttato molto dalla televisione per le sue macchiette, però credo che Fabrizi portasse dentro di sé questa sofferenza, questo dolore. Credo che lo stesso Totò, che tuttavia aveva, come tutti i grandi artisti, una grande vena poetica, però aveva anche una grande vena realistica e cinica, conoscendo molto bene l'uomo, l'essere umano, poi alla fine lui accettò di buon grado il suo ruolo di attore in filmetti, prendendola così come una sfida della vita e accettando questo che il pubblico voleva da lui, questo aspetto particolare che il pubblico voleva da lui, che era quello clownesco, se vogliamo.
Io sono il fortunato ragazzone, recente acquisto dell'umanità, ho una superba faccia da frescone, esuberante imbecillità, sportivo a tempo perso, un po' monello, con la pipetta in bocca me ne vo, atteggio a prepotente, a picchiatello, col saputello, eppure nulla so, Marcello. Io sono il piccolo Marcello, baffutello, sbarbatello, sfrontatello e sfacciatello.
Marcello,
son più leggero di un fuscello, più prezioso di un gioiello, più innocente di un porcello.
Marcello,
Marcello di qua, Marcello di là, Marcello di su, Marcello di giù. È strano, lo so, ma un fascino l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ma sì che vindrindina che ce l'ho. Marcello, son fatuo come un vendicello, lieto come uno stornello, fesso come un somarello.
Marcello,
col microscopico cervello, più piccino di un pisello, penso solo che sono bello, sono il bello di mamma. Ormai con la bellezza solamente si può ghermire la celebrità. Sono molto noto infatti dalla gente che come me non tiene a che pensare. Io so cantare come Rabagliati e vesto con quel certo non so che, ho gusti delicati e raffinati, vorrebbe ognuno somigliare a me. Marcello, tutti mi chiedono il modello della giacca, del cappello, del colletto e dell'ombrello.
Marcello,
mi copiano tutti questo quello, dalla scarpa di vitello al mio passo di cammiello. Marcello di qua, Marcello di là, Marcello di su, Marcello di giù, non vedo che me, non so neanche me. Marce, Marce, ma Marce, beh, che c'è?
Marcello,
si a mezza voce canterello, qualche sciocco ritorniello, canton tutti solo quello.
Marcello,
ma soldato questo quello, ma sta a casa, signor Marcello.
E perché?
Perché son bello, sono il bello di mamma.
Io ho ascoltato delle interviste di Totò, non ce ne sono tantissime perché era anche abbastanza chiuso, non amava molto, insomma, essere intervistato, quindi anche la televisione non ha molto materiale da riproporre di Totò De Curtis, non di Totò attore ovviamente, ma lui accettava tutto sommato il fatto che il cinema l'abbia utilizzato sempre per ruoli di serie B, per film di serie B. Accettava meno il fatto che la musica leggera lo avesse invece così, non l'avesse accettato, non essere riuscita a imporre le proprie canzoni. Era sempre molto polemico con la radio televisione italiana ogni qualvolta veniva intervistato, perché non venivano programmati i suoi, regolarmente non venivano programmati i dischi di cui era autore. Segno che insomma questo fu veramente una spina nel cuore di Totò.
Indubbiamente. Dobbiamo anche ricordare, perché sarebbe ingiusto e dobbiamo farlo, ricordare che l'unico regista che capì veramente la sensibilità di Totò, la grandezza di Totò, interprete, creatore, grande attore, non soltanto
certo,
macchiettista, certo, fu Pasolini, che proprio alla fine della vita di Totò e alla fine della carriera di Totò lo valorizzò per quello che Totò effettivamente era, cioè un grande, un grandissimo interprete che io, se gli fosse stata data la possibilità, avrebbe sicuramente raggiunto i livelli di un Chaplin.
Sì. E la televisione, fammelo dire allora a questo punto, visto che abbiamo aperto questa pagina, ci pensò subito la televisione a distruggere quanto Pasolini aveva creato pochi mesi prima con una serie di brutti telefilm che fece girare a Totò. Furono proprio l'ultima cosa che Totò ha fatto, perché proprio sul set di uno di questi telefilm si sentì male e poi la sera a casa morì. E stava proprio girando questa serie televisiva che non arrivò alla fine, fu poi in qualche modo rattoppata e mandata in onda a omaggio e a memoria del grande attore, ed erano obiettivamente dei brutti telefilm. Quindi nuovamente ci hanno riproposto un Totò molto 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 defilato.
Totò ironico, Totò sarcastico, pensava sicuramente: mi volete così, prendetemi
sì,
così. E in definitiva lui era un uomo molto profondo, e lo si capisce, lo si evince benissimo dai testi che scriveva e da queste canzoni che abbiamo appena ascoltato. In realtà era un uomo che aveva dei grandi sentimenti, avrebbe potuto dare tantissimo, non soltanto. Ma poi c'è anche un'altra cosa da dire, che della grandezza di Totò, che era anche un grande professionista. Totò era uno che sul set era sempre buono alla prima, perché lui andava un po' a soggetto, il copione sì c'era, però insomma era un copione che poi lui rielaborava.
Sì, beh,
per cui
le spalle soffrivano,
certo,
credo,
doveva
avere delle spalle, ha avuto delle spalle enormi, come Fabrizi, come De Filippo, come lo stesso Castellani che l'ha seguito per una vita, e che riuscivano in qualche modo, ormai andavano a braccio.
D'altra parte, questi film che venivano realizzati in tempi brevissimi e praticamente a ruota continua riscuotevano un tale successo commerciale che l'industria cinematografica non poteva fare altro che continuare a proporre a Totò di continuare ad essere quello che era, perché purtroppo la macchina, diciamo così, del cinema, dell'industria ha le sue esigenze e questa è la realtà di allora ed è la realtà di oggi.
La incontrai per caso a Messina, proveniva da Canicattì, prese posto sulla littorina che partiva gremita quel dì. Al mio sguardo ben chiaro e palese non rispose né no e né sì. Allora io col mio nobile inglese sottovoce le dissi così: Miss, mia cara Miss, non vuoi palessi, io divento per te. Miss, mia dolce Miss, scavama fosse che moro per te. Perdonami se cantoti quell'aria che sei tu, il cantico dei cantici nel blu, dipinto di blu. Miss, mia cara Miss, faccia scommessa che io mi sposo a te. Miss, mia dolce Miss, io voglio il bis e tu lo sai di che. La baciai, mi baciò, ci baciammo, stretti stretti abbracciati così. Per un'ora e tre quarti filammo, ad un tratto sparò mezzodì. Poi mi scrive una lettera al mese e mi dice: mio caro Mimì, io rispondo al tuo nobile inglese, ma però non riesco a capire. Miss, mia cara Miss, non può fallessi, io divento per te. Miss, mia dolce Miss, scavo ma fosse che hai more per te. Perdonami se cantoti quell'aria che sei tu, il cantico dei cantici nel blu, dipinto di blu. Miss, mia cara miss, faccia scommessa che io mi sposo a te. Miss, mia dolce miss, io voglio il bis e tu lo sai di che.
Bene, abbiamo così doverosamente reso omaggio anche a questo grande artista, e qui dal fonografo al microsolco. Ora cambiamo argomento e vi presentiamo una canzone che erroneamente molti pensano far parte della tradizione napoletana, e chissà, invece no, è una canzone dell'immediato dopoguerra, La Tamurriata Nera, scritta ancora una volta da Ea Mario, e che nel 1949 affrontò il tema dei tanti nati dall'arrivo degli americani, tanti bimbi che nascevano per l'arrivo delle truppe americane, amori o non amori che comunque portavano insomma a questo.
Sì, beh, ma insomma, beh, però diciamo che qui Ea Mario è assolutamente non, ma non sarebbe paradossale pensare a una forma di razzismo, di, cioè anzi è proprio l'esatto contrario, cioè c'era nella Napoli che vedeva nascere questi bambini di colore o comunque color cioccolata, c'era un po' di ipocrisia, cioè perché non si voleva ammettere, riconoscere che c'erano state delle forme di innamoramento più che lecite e normali durante il periodo appunto della, l'ultimo periodo della guerra, quando gli afroamericani erano sbarcati e avevano conosciuto le splendide ragazze napoletane, erano nate delle storie d'amore, e queste storie d'amore avevano anche dato i loro frutti, che erano questi bambini colorati ma stupendi. E molto spesso è stata fraintesa questa canzone, in realtà questa è una canzone proprio di unione, di questa strana unione, però unione nella vita, nella procreazione tra le donne napoletane e questi uomini, questi soldati afroamericani.
Vabbè, c'è anche un sottofondo di ironia tutta napoletana in questa canzone. Sicuramente sì. Ve la facciamo ascoltare nella versione originale, che è proprio la prima, risale al 1949, e con Roberto Murolo.
Io non capisco che volte che succede, è che la cassa vede, non si crede. È nata una creatura nero nero, e a mamma chiama Giro, sì signore chiama Giro. Se Giro è vuoto, se vuoto è Giro, se ca tuo chiama Cicciantuona, ca tuo chiama Peppo Giro. Chi l'ho fatto è nero nero, nero nero con macchie. O spiegane con mare chi sta a fare, sti casi non so rare, se ne vedono a migliare. Se vede che è bastata una guardata e a femmina è rimasta sotto a botta impressionata. Se una guardata, se una impressione, se va trovando chi è stata che ha cogliuto buono tiro. Chi l'ho fatta è nero, 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 nero con macchina. E dicio parolana, e be parlam, perché si ragionam, chi sto fatto non ci spiegam. A tu pastino o grana cresce, riesce o non riesce, sempre grana chi la cresce. Me di la mamma, me di la pura me, quando fatto con me chiude, Cicciantuona Peppo gira, chi lo ninna è nira, 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 nira con macchè.
Beh, Roberto Murolo è stato uno degli interpreti della canzone napoletana, degli interpreti perché è stato anche autore, ma più raramente, ma ha ricantato praticamente tutto il repertorio napoletano, ha fatto delle antologie che sono rarissime, ormai merce rara per i collezionisti, e ha veramente portato la cultura napoletana, la cultura musicale napoletana nel mondo.
Chissà perché, quando poi è stato in qualche maniera rivalutato, perché era stato dimenticato ingiustamente, come succede in questo paese, da Arbore. Dobbiamo ringraziare Arbore, se poi Murolo nei suoi ultimi anni incise poi quello splendido pezzo con Mia Martini, e è stato rivalutato, è stato conosciuto anche dai giovani, però in età già molto avanzata, insomma, qui è ancora molto giovane. E la caratteristica, l'abbiamo già detto, l'abbiamo già fatto qualcosa su Murolo nei nostri programmi, di Murolo era quella di, tranne che proprio nell'ultima fase, insomma, quando poi accettò di buon grado l'orchestra e tutti gli arrangiamenti, tutto, però per tutta la sua carriera lui aveva escluso proprio la componente orchestra. Era il tipico cantastorie, chiamiamolo così, napoletano, che si chiamava accompagnarsi con la sua chitarra. Tra l'altro era un maestro di chitarra, dava lezioni, insegnava chitarra, ed era uno splendido chitarrista, anche se non amava
il virtuosismo,
ecco,
usava la chitarra come accompagnamento, ecco, anche sì. Gli assoli di chitarra nei suoi dischi sono veramente minimi.
Sì, ecco. Sì, è una chitarra che si sente e non si sente, ma proprio questa è una sua caratteristica, quello di riuscire a impastare la sua voce con le note della sua chitarra, però senza volere in qualche maniera fare del virtuosismo. Invece noi sappiamo che era un grande maestro.
Ecco, abbiamo detto che la sua carriera di autore invece è più ridotta rispetto a quella di interprete, ma abbiamo colto un 78 giri del 1951, l'abbiamo trovato nel nostro archivio, un brano intitolato Casa Solitaria, scritta insieme a Oliviero, ed è un bel pezzo, ve lo facciamo ascoltare.
Stanotte in da sta casa, lontana e solitaria, tutte canzoni Napoli mi voglia ricordare. Insieme con un pittore, purissimo sfortunato, cantammo dolce dolce, solo per non pensare. Bastano poche poche dintro cammino, n'accorde una chitarra, n'u mandolino, che fa si tenga voce a brucatella. E sta chitarra pare scordatella, voglio canta canzone appassionata, voglio scordarmi chi m'ha abbandonato. Dinta sta stessa casa, mo triste e solitaria, io ti parlavo in Napoli, tu ti stringivi a me. Essi non si felice, mo che mi stai lontana, torna sto cuore mio, che moro senza te. Basta un po' che fuoco dintro cammino, n'accorde una chitarra, n'un mandolino, che fa si tenga voce a brucatella. E sta chitarra pare scordatella, voglio canta canzone appassionata, voglio scordarmi chi mi ha abbandonato. Si tenga buccia brucatella e sta chitarra pare scurdatella, voglio canta canzone appassionata, voglio scurdarmi chi m'ha abbandonato.
Dal fonografo al microsolco.
A cappello aria fresca, a sole malvarosa, a sudormanna soglia, da fatti prune rosa. Sola foto a foto, a sto giardino sconto, o viendo basta fato, o riccio di mille ne fronda. Pietà urria ma fa, Auria va sa, o cor non mi dite lasciata, io m'auria tri, io m'auria dormi. Sata tuya, nora furi, nora furi. Santa scutara mia, che è fatta con malonna, Norman manso mia, chissà tua chissà sonna, a gelosia turmanta, tu cor mia malata, tua sonna mezza di mella, a pura sonna. Io t'avria la sa, ma sarà l'unna di te lasciata, e lasciata.
Abbiamo cambiato interprete, molti gli interpreti conosciutissimi come Murolo, di cui abbiamo parlato, quelli non napoletani che però sono stati molto importanti per la canzone partenopea come Gigli e lo stesso De Murolo Manto, di cui abbiamo detto nelle trasmissioni scorse. E ce ne sono altri altrettanti importanti, soprattutto a Napoli. perché la cultura qualche volta perde per strada un po', no? I suoi protagonisti, ma Vittorio Parisi è sicuramente un grande interprete della canzone napoletana degli anni 20 e 30.
Ma Vittorio Parisi sicuramente è l'emblema di quel modo di proporre la canzone napoletana, assolutamente classico, ancora di stile proprio tenorile, perché lui era comunque un valente tenore, e credo fosse napoletano verace Vittorio Parisi, quindi anche nella dizione era squisitamente napoletano.
Sicuramente sì, frequentatore abituale di tutti i piedi grotta, cioè insomma dell'antisignana manifestazione poi del Festival di Napoli, e che alla fine degli anni 20 incise questa canzone di Murolo Padre e di Tagliaferri, vale a dire la Mandolinata a Napoli, e lo fece con una grande orchestra, intanto l'orchestra diretta proprio dall'autore, dal maestro Tagliaferri, e in un contesto altrettanto importante accanto a una soprano molto conosciuta all'epoca, proprio perché Rosanna Ferlito cantava l'opera, quindi insomma era un po' una voce prestata di tanto in tanto alla canzonetta, come si usava fare.
Ferlito sicuramente è stata una grande interprete anche proprio di melodramma, quindi...
Appunto, quindi voglio dire, era una delle tante voci prestate, sì, alla canzonetta comunque, insomma. E questa Mandolinata a Napoli che vi facciamo riascoltare, incisione appunto dei primi anni 30.
Alle parole più gelatine cara, a dita voglia bene, a chi mi salva.
Poche parole più carnale dolce, ne sceglie solo tre, ne voglio bene.
All'indo guardia sacci che tiene, chi sta in dolor mio, sai pure tu.
Dunque, consentimi un pochino una divagazione, visto che abbiamo parlato della Ferlito e di questa usanza molto consolidata negli anni 30 di rubare delle voci alla lirica, al melodramma, per fargli proporre delle canzonette. A volte proprio ette, cioè quando si parla di canzone napoletana c'è comunque un... A volte, per esempio, la Ferlito ha cantato anche delle cose che sono poi state molto importanti e molto famose. Te ne faccio ascoltare una e poi la commentiamo. Sembra neppure lei, eh. Vi possiamo garantire che era Rosetta Ferlito.
Intanto,
L'amore è un pizzicor, brano...
Dobbiamo dire che i soprano, i tenori di quel periodo erano molto duttili. Li possiamo ritrovare nel melodramma, nelle interpretazioni classiche di opere, come nella canzonetta e anche nell'operetta. Quindi era un po' una caratteristica, diciamo così, di quell'epoca, la duttilità degli interpreti. Cosa che si è perduta, se vogliamo, insomma, anche questa, non è per fare sempre della dietrologia, però insomma.
Quindi, quando si dice che i grandi della lirica si rovinano la voce quando cantano la canzonetta, poi in realtà.
Questa è una grossa baggianata, assolutamente vero. Anche come un po' la favola che il cantante, diciamo, operistico, il tenore o il soprano, rovina la voce facendo interpretazioni teatrali, anche perché oggi poi si usano i microfoni, quindi non c'è più questo rischio, anche se ovviamente l'impostazione dell'attore è un po' differente da quella del cantante. No, è proprio una questione di approccio con vari stili e vari modi di interpretare. Gli interpreti di quegli anni erano, per tutta una serie di motivi e di esigenze, erano a tutto tondo, spaziavano un po' quasi tutti, dalla rivista al classico, se non addirittura dall'operetta, transitavano all'opera, quindi era proprio un modo di fare spettacolo che non esiste più.
Dunque, rapidissimamente, dai Cocci del 78 giri, qui eravamo addirittura degli anni 30 al Microsolco, veramente un salto epocale. Ma ci proviamo poi tra l'altro con un personaggio che ha rappresentato un altro salto epocale nella storia della canzone, ci torneremo magari più diffusamente nelle prossime puntate, però Bindi fa parte insieme a Gaber, a Paoli.
Infatti lo ascoltiamo in una canzone che non è tra le sue canzoni più impegnate, però che fu un enorme successo estivo, perché sì. Ricordi quegli anni, il disco per l'estate, le canzoni per l'estate, canzone che diciamo mi ricordo che, cioè io ero ragazzino, però insieme a Nils Sedaka, Nico Fidenco, c'era questa Riviera bellissima di Bindi, e c'era questa si rincorrevano praticamente queste canzoni nelle classifiche.
Allora, eravamo nel 1960.
Io non so di chi sia l'orchestra, però mi ricordo che c'è un arrangiamento, c'è un'orchestra che è meravigliosa in questa canzone.
È l'orchestra di Reverberi. A parte il questo, la canzone è comunque un rifacimento di un successo internazionale di Georges Moustaki, e quindi è un Bindi che non è proprio, insomma, farina del suo sacco, in qualche modo rielabora un successo
Bindi,
francese.
Proprio sul Bindi autore.
Che aveva già fatto Arrivederci, è vero, il nostro concerto, aveva già alle spalle tutta una serie di grossi successi, di grandi affermazioni.
Tu con me, noi due felici, io ti voglio qui con me sulle ciel della riviera, come in una favola d'amore. Questa notte magica sulle ciel della riviera, indimenticabile sarà. L'onda inventa per noi e si consuma l'orizzonte negli occhi tuoi, come in una favola sulle ciel della riviera. Così è bello vivere con te. L'onda inventa per noi e si consuma l'orizzonte negli occhi tuoi, come in una favola sulle ciel della riviera. Così è bello vivere con te.
Dedichiamo la fine di questo programma, di questa trasmissione, a Umberto Bindi. Rinunciamo alla sigla e facciamo scorrere invece ancora un 45 giri importante di Umberto Bindi, perché è il periodo del passaggio alla RCA. Un po' tutti hanno, chissà come mai, era una costante,
era,
no?
Una
nascevano
costante,
nella
sì,
Ricordi,
certo.
Che era una piccola etichetta, perché la Ricordi, a dispetto del nome prestigioso delle edizioni, insomma, che si rifanno al melodramma, alla musica lirica, eccetera eccetera, come casa discografica era una piccola etichetta,
eppure ha contato tantissimo, che ha contato, perché ha lanciato tantissimo, i più grandi,
ma non aveva i mezzi della già internazionale della RCA, insomma, ecco, quindi tutti tentavano poi questo passaggio nella casa romana dell'RCA. Lo ha fatto Paoli, lo ha fatto Tenco, lo fece anche Umberto Bindi nel 1963, e l'RCA aveva, a mio modo di vedere, questo cambiava tutti gli arrangiamenti, cambiava tutto questo Il mio mondo è una canzone che sembra già nata per le classifiche di vendita. Sembra già una canzone appositamente creata per farne un successo discografico. E lo fu, sia con Umberto Bindi nel 1963 che poi a livello internazionale.
Fu
un successo internazionale. E ancora negli anni 70 in America c'era sempre qualche brava cantante come Dionne Warwick e tante altre che volevano cimentarsi quando dovevano cantare dei classici. Finivano per riprendere e rilanciare Questo è il mio mondo.
Questo,
scritta con Paoli.
E che tra l'altro è un grande musicista, perché dobbiamo dirlo, perché Bindi è stato un grande compositore. Ingiustamente poi accantonato per dei pregiudizi, per delle cose assurde, ma è stato un grandissimo compositore, proprio dal punto di vista musicale, splendido. Certo, per questo i grandi cantanti volevano cantare le canzoni di Bindi.
Indubbiamente sì. Dunque chiudiamo, salutiamo e ci risentiamo la prossima settimana da parte di Massimo Baldino
e di Sandro Alba, che vi manda un grandissimo saluto. Ciao a tutti.
Il mio giorno è cominciato in te, la mia notte mi verrà da te, un sorriso ed io sorriderò, un tuo gesto e io piangerò, la mia forza me l'hai data tu, ogni volta che hai creduto in me, tu m'hai dato quello che il mondo non mi ha dato mai. Il mio mondo è cominciato in te, il mio mondo finirà con te, e se tu mi lascerai in un momento ti amo, quello che il mondo non mi ha dato mai.